dicendo del blindato, non soltanto con fasi di contrapposizione e non arretramento, ma anche con delle vere e proprie fasi di attività aggressiva posti in essere dai manifestanti, che arriveranno, e questo l'avevo già sottolineato, in un'occasione addirittura a contatto con i mezzi, in un momento di una loro avanzata, prima che i mezzi ripieghino definitivamente in corso Torino, abbandonando l'intera zona nella disponibilità dei manifestanti poco prima dei fatti di Piazza Alimonda. Soltanto due ultime annotazioni con riferimento alla posizione di Monai. La descrizione che lo stesso dà di tutte quelle le situazioni che noi abbiamo visto e che è sostanzialmente analoga a quella che poi sono le dichiarazioni che sono state rese da suo fratello, che comunque è venuto a deporle sempre all'udienza dell'8 giugno del 2007. Per esempio dice Monai Lorenzo, dice andare dove, dice non potevi muoverti, era tutto un terrore, una guerra. Cioè se andavo là rischiavo che mi spaccassero la testa, da solo non mi sentivo sicuro, era impossibile essere sicuri. E più avanti la tranquillità non c'era, perché finiva una carica da una parte e ne cominciava un'altra, finiva di là, arrivavano delle macchine di qua, tu cercavi di andare da una parte e vedevi pestaggi dalla gente. Gli viene chiesto quando erano state collocate le barricate in via Casareggi, si dice dopo, le barricate servivano a non far investire la gente, l'ho visto in via Casareggi e anche in piazza Alimonda. Gli viene chiesto che cosa gli avesse riferito il fratello in ordine ai comportamenti tenuti nel corso delle giornate del 20 luglio e dice che si è difeso in tanti casi, in tutti i modi possibili. Mio fratello si è difeso cercando di contrastare i vari pulmini, si è difeso facendo delle barricate. Sostanzialmente questo è la stessa cosa che poi ha riferito di Monai Massimiliano nel corso del suo interrogatorio. Dice dopo che sono partiti i cellulari abbiamo buttato tutti dei bidoni davanti all'incrocio per non far venire blindati. Ancora dice, poi si fa riferimento all'attività tenuta dai manifestanti, al comportamento tenuto dai manifestanti nel momento dell'assalto al blindato, e lo stesso precisa che, come a suo giudizio, in realtà fossero stati i manifestanti a consentire all'equipaggio del blindato di allontanarsi tranquillamente, cosa che evidentemente non è conforme a verità ed è stata smentita da quelli che sono i fatti dimostrati dalle immagini che sono state acquisite. Ancora un dato significativo a giudizio del pubblico ministero rispetto a questo tipo di situazione è quella che è stata forse l'unica contestazione che è stata fatta a Monai Massimiliano con riferimento al contenuto delle dichiarazioni che ha fatto nel suo interrogatorio rispetto a ciò che aveva detto precedentemente, nel senso che Monai Massimiliano, per evidentemente scrupolo difensivo, per alleggerire la propria posizione, ha riferito di non aver assolutamente colpito i militari che si trovavano all'interno della Jeep, ma di aver perché l'asse, la tavola che lo stesso stava utilizzando, in realtà era andata a colpire semplicemente il sedile. In realtà era cosa diversa rispetto a quello che lui aveva riferito in data 30 agosto del 2001, quando era stato sentito e gli è stato contestato. All'epoca aveva detto: vidi per un attimo il volto del carabiniere che era posizionato nella mia direzione e ne colpì la sagoma. E il pubblico ministero gli evidenzia come la sagoma del carabiniere non sia il sedile. E quindi lui dice: se l'ho detto, risponde Monai, mi sarò anche sbagliato, dice, perché io il carabiniere non l'ho colpito, se è scritto lì l'avrò sicuramente detto, ma magari ero talmente confuso che è stato il primo impatto, dice, ma io il carabiniere non l'ho mai colpito. Faccio riferimento però, con riferimento a questo tipo di situazione, a quello che sono le risultanze anche delle consulenze tecniche medico-legali in atti, da cui risulta che una delle ferite che in qualche modo sono state riportate, se non ricordo male, dal carabiniere Cavataio, siano pienamente compatibili con un colpo inferto da uno spigolo come quello di una trave. Questo, direi, è tutto per quello che riguarda la posizione di Monai. Passiamo alla posizione più rapidamente, perché sono meno... alla posizione di Puzzolo Paolo. Anche con riferimento a Puzzolo, la faccio molto breve con riferimento al discorso dell'identificazione, nel senso che sono state fatte tutta una serie di attività preliminari, di anche comparazioni fisionomiche che avevano portato a dei risultati positivi rispetto a questo tipo di situazione. Anche il sequestro, per esempio, di un paio di scarpe che era stato che è identico rispetto a quello che era stato visto nella disponibilità del soggetto nel corso delle immagini che riguardavano gli scontri. C'era poi l'ulteriore dato che lo stesso avesse una felpa della compagnia unica del porto di Genova, che è esattamente il luogo dove lo stesso Puzzolo presta la sua attività lavorativa. Il Puzzolo comunque, anche se non si è presentato a rendere le proprie dichiarazioni di fronte a questo tribunale, aveva reso interrogatorio al giudice per le indagini preliminari in data 6 dicembre del 2002 e in quella situazione, rispetto al materiale che comunque all'epoca era stato acquisito, eventualmente forse non era tutto quello che è oggi presente nel procedimento, ma comunque aveva ritenuto di dice sostanzialmente, lui dice: ammetto gli addebiti che mi sono stati contestati e quindi mi riconosco in tutte le fotografie. Era quello che sostanzialmente lo stesso aveva detto, quindi risolvendo comunque in radice quello che era un problema di identificazione da parte dello stesso. Con riferimento alla posizione del Puzzolo, noi lo ritroviamo già, a differenza di quello che era per gli altri soggetti, in un momento antecedente rispetto a quella che è la carica fatta dai carabinieri al corteo delle tute bianche. Sono quindi circa le 14:52:59 e riprendono in realtà il movimento, la situazione sostanzialmente coincidente dal punto di vista temporale con il momento dell'inizio del lancio dei lacrimogeni da parte dei carabinieri che ancora si trovavano all'incrocio tra via Ivrea e Corso Torino, quindi in una fase, ripeto, antecedente alla carica, dove Puzzolo in realtà fa parte di quel gruppo, quella schiera di manifestanti che si avvicinano alle forze dell'ordine quasi contestualmente ai loro movimenti iniziali prima della carica ed effettuano nei confronti delle forze dell'ordine quegli sparuti lanci che comunque erano stati riferiti e anche documentati dal materiale fotovideo, ivi compreso dal video del consulente tecnico della difesa. Vedete qui di fronte, davanti a Puzzolo, si trova proprio uno dei soggetti che ha nella sua propria disponibilità quelle bottiglie che saranno lanciate nei confronti dei carabinieri. Queste sono le immagini 3, 4, 5, 6, 7, sono state poi utilizzate per l'identificazione, in questo caso si vede come a fianco di Puzzolo lui abbia già un guinzaglio che poi utilizzerà per colpire i carabinieri, e la dimostrazione di dove poi ritroveremo questi soggetti. Quindi quando il pubblico ministero ha detto: ma poi quei soggetti che avevano effettuato questi sparuti lanci dove sono andati a finire? Dove sono andati a finire? Sono andati a finire verso il corteo, tant'è che li troviamo impegnati unitamente alle parti del corteo che era stata colpita evidentemente dalla carica delle 14:56 negli scontri nelle vie laterali di via Casareggis. Quindi a prescindere, ripeto, da quelle che sono poi tutte le valutazioni di opportunità che sono state fatte in ordine alla carica, al fatto che fosse stato un gesto sconsiderato dal punto di vista della strategia, eccetera, vi erano comunque tutta una serie di antefatti che certamente non erano di grande importanza con riferimento a quello che era la situazione complessiva in quel momento, se valutata in una maniera atomistica rispetto a quello che stava succedendo, ma che evidentemente confermano come questi soggetti che si erano resi responsabili di questa attività di seppur minima di contrapposizione alle forze dell'ordine, poi in parte fossero effettivamente rifluiti tra i soggetti che poi stavano scendendo in via Tolemaide, e Puzzolo è uno di questi soggetti. Difatti Puzzolo ce lo ritroviamo alle ore 15:09 nel contesto di via Casareggis. Siamo ancora nelle fasi in cui precedenti all'avanzata dei mezzi all'interno di via Casareggis, dove si contrappone in questo caso verbalmente alle forze dell'ordine che, dopo essere state una prima volta fatte indietreggiare all'incrocio con via Tolemaide, stavano nuovamente ritornando verso l'incrocio. E qui una ulteriore, sono tutta una serie di immagini che mostrano queste, chiamiamole così, in questa fase intemperanze verbali o minacce del Puzzolo nei confronti dei carabinieri, e sono tutte quelle da fino alla fotografia 024. Ancora il Puzzolo resta poi sostanzialmente in questa fase, avanza ancora nei confronti dei carabinieri, viene visto raccogliere da terra un estintore e lanciarlo poi nei confronti dei carabinieri che stavano attestati, ancora carabinieri a piedi, ripeto, qui i mezzi non erano ancora comparsi, contro i carabinieri stessi. Queste sono le immagini a 33, 34, 35, 36 che mostrano la presenza del Puzzolo e il comportamento dello stesso. Ancora lo ritroviamo poi successivamente intorno alle 15:12 e 15:13 in una fase immediatamente antecedente all'ingresso dei blindati, ancora tra i manifestanti che stanno presidiando l'incrocio tra via Casareggis e via Ivrea. e si nota ancora distintamente per l'abbigliamento che abbiamo già precedentemente evidenziato, e sono tutte le immagini fino alla 46-47, ancora queste sono ancora sostanzialmente le stesse immagini, così come il Puzzolo è ancora presente unitamente ai manifestanti contemporaneamente. Anche qui siamo proprio momenti immediatamente antecedenti la carica, è un momento di nuova avanzata da parte dei manifestanti verso le forze dell'ordine attestati dietro le barricate, e anche qui si vede Puzzolo tra i manifestanti in qualche modo refluiti dal corteo delle tute bianche, nella fattispecie presente anche da Re Federico. Queste sono tutte immagini sostanzialmente che ritraggono la presenza di Puzzolo in via Casaregis. Ancora, ritroviamo il Puzzolo nelle fasi immediatamente successive, intorno alle 15.29, all'incrocio tra Corso Torino e via Casaregis. Questo è uno dei blindati, l'ultimo dei blindati che stava svoltando. Puzzolo l'ha già sopravanzato in questa posizione e sta già cominciando ad effettuare dei lanci nei confronti degli altri mezzi che avevano precedentemente svoltato. Le immagini che lo riprendono in questo gesto sono quelle del 58, 59, 60 del suo DVD personale. Ancora immediatamente dopo siamo in una fase successiva, perché vediamo sulla presenza sull'incrocio di persone che evidentemente non c'erano nelle immagini precedenti, come per esempio quella di Darè. Vi è un'altra immagine in cui il Puzzolo sta scagliando nuovamente degli altri oggetti, e in realtà in questa situazione ormai tutti i mezzi hanno svoltato da via Tolemaide in Corso Torino, quindi prosegue sostanzialmente nella propria attività di contrapposizione attraverso il lancio di oggetti unitamente agli altri imputati che abbiamo già visto in questo procedimento, condotta che poi prosegue con riferimento al Puzzolo anche nelle immagini immediatamente successive fino alla 67. La 68 è un'immagine che abbiamo già visto in precedenza, in cui Puzzolo viene ritratto nuovamente nell'attività aggressiva dei mezzi, così come quelle successive, dove lo stesso viene visto effettuare nuovamente dei lanci. In particolare il momento del lancio è quello che viene trovato nella foto 074 e 075. Ancora, vi sono poi tutte altre fasi successive, anche queste sono tratte dallo stesso reperto 237, quindi non sono la ripetizione della stessa immagine, ma sono ulteriori lanci di corpi contundenti che vengono fatti dal Puzzolo. Questa è la fotografia 080 e queste sono altre immagini analoghe. Qui Puzzolo arriva sostanzialmente a contatto del blindato, raccoglie un'ennesima pietra e la scaglia nuovamente. Questo si vede la foto 094 nei confronti del mezzo. Sono ancora delle fasi in cui l'equipaggio è a bordo del blindato dei carabinieri, perché non l'ha evidentemente ancora lasciato. Anche questa fase riprende nuovamente il Puzzolo a fianco del blindato, è una fase leggermente successiva rispetto alla precedente, sostanzialmente contestuale al lancio dell'estintore nei confronti del mezzo. Troviamo sul retro del mezzo presenti Sanna Nadia e Di Pietro Angelo, che avevamo già visto precedentemente, e dall'altra parte invece la presenza di Puzzolo, riconoscibile per il disegno che ha sulla propria felpa. Questa è una parte ulteriore tra le 15.30 e 15.32, quando l'equipaggio sta lasciando il mezzo e notiamo il Puzzolo che continua nella propria attività aggressiva, lo vedremo nelle immagini delle 95 seguenti, quando si avvicina al personale che stava scendendo dal blindato, si avvicina ad uno dei carabinieri e lo colpisce con il guinzaglio che si portava dietro. Sono le immagini, sono la 106, la 107 e la 108. Ovviamente i frame visti in questo modo rendono un'idea in una maniera non particolarmente precisa, ma ovviamente il tribunale avrà la possibilità di apprezzare l'intero movimento del Puzzolo, l'intera scena, se avrà la pazienza o la necessità di guardare il filmato. Sono comunque le fasi concomitanti al recupero da parte dei carabinieri dell'equipaggio. Ancora intorno alle 15.40, l'abbiamo già visto, anche queste sono delle immagini che avevamo visto per Di Pietro Angelo e per Sanna Nadia, Puzzolo è ancora presente con riferimento all'assalto del blindato nel momento concomitante all'attività del suo più pesante danneggiamento è l'attività di saccheggio del medesimo. Come vedete, le porte sono completamente aperte, parte dei manifestanti sta scorrendo verso la direzione mare di Corso Torino per contrapporsi alle forze dell'ordine, mentre altra parte dei manifestanti sta continuando nell'attività di distruzione del mezzo. Il Puzzolo, qui avevo fatto prima riferimento a queste immagini, questa è la 117, si vede Puzzolo che si sta avvicinando al mezzo, dove poi arriverà direttamente a contatto, di Pietro Angelo che si sta muovendo verso le barricate, e si nota anche in questa fotografia, per esempio, anche la presenza di D'Avanzo Filippo. Così come sullo sfondo si nota la presenza di un altro degli imputati, che è Bonechi Duccio. Si vedrà con queste immagini successive, Puzzolo si avvicina direttamente al mezzo, arriva direttamente a contatto con lo stesso, si introduce, questa è la 0123, la 123 all'interno del mezzo stesso, unitamente agli altri manifestanti, nel momento, diciamo, centrale delle fasi di danneggiamento e di saccheggio. Questa è una delle immagini che fa vedere questi momenti e che era stata anche utilizzata per una delle comparazioni fisionomiche che avevano riguardato il Puzzolo. Scusate. Vi è poi un'ulteriore fase, intorno alle ore 15.42, quando i carabinieri, anche qui mi rimando a quella che era la ricostruzione della dinamica, riprendono un'ulteriore volta il controllo dell'incrocio e i manifestanti si riportano con le barriere nei pressi di via Tolemaide, e successivamente il Puzzolu ritorna però sul luogo, diciamo, dell'assalto al blindato, prendendo parte, come abbiamo già avuto modo di vedere, alle fasi successive, alle 15.54, del tentativo di ribaltamento e danneggiamento del mezzo. Anche in questo caso la presenza di Puzzolo, che è di spalle, però è assolutamente evidente, contraddistinta dalla particolare felpa con la scritta che si intravede compagnia unica nel porto di Genova. È ancora presente in questa ulteriore fotografia, dietro i cassonetti che vengono spinti contro il blindato nel momento del tentativo di ribaltamento, quindi a dimostrazione anche qui della sua presenza sul luogo dei fatti, a partire in questo caso dalle 14.52, cioè il momento in cui i carabinieri cominciavano a muoversi, la sua presenza poi in tutte le fasi degli scontri laterali in via Casareggi, la sua attività di partecipazione all'assalto e all'aggressione del blindato. Ancora, Puzzolo resta presente sostanzialmente fino all'incendio dello stesso, perché lo si vede tra i manifestanti vicini al blindato che stanno assistendo al suo definitivo incendio di fronte al sottopasso di Corso Torino. Anche in questo caso è riconoscibile dalla felpa con il disegno e la scritta di cui abbiamo già precedentemente parlato. Queste sono le immagini che sono state acquisite con riferimento alla persona di Puzzolu, che nel suo interrogatorio a cui facevo riferimento prima ammette gli addebiti che gli sono stati contestati, anche se si descrive come per una persona assolutamente non violenta, e comunque lui stesso ritiene di riferire che quello che ha fatto è allucinante. Gli viene chiesto perché lui aveva fatto questo, dice che non so neppure perché l'ho fatto, e qui dice: io avrei voluto andare via, ma mi trovavo in mezzo alla folla che mi sospingeva e non potevo scappare. L'ufficio gli mostra le fotografie da cui si vede come lo stesso non sia stato in alcun modo pressato per effettuare certi tipi di movimenti. Lui dice: prendo atto che dalle fotografie che mi vengono mostrate non risulto stretto dalla folla ed anzi mi ritraggono piuttosto isolato mentre fronteggio le forze dell'ordine. Si riconosce nelle fotografie e ammette di aver tirato delle pietre. Anche lui, guarda caso, come tutte le persone che si avvicinano a questo blindato, dice di essersi semplicemente avvicinato al blindato per tirare fuori un ragazzo ferito, urlando a tutte le altre persone di smetterla. Quanto al fatto che indossassi il cappuccio, dice della tuta come per travisarmi, dice: può darsi che piegandomi si sia calzato da solo. E quindi anche qui abbiamo dei comportamenti assolutamente autonomi dei capi di abbigliamento che nel movimento vanno, guarda caso, ad aggravare quella che è la posizione e le modalità di partecipazione degli imputati ai fatti oggetto di questo procedimento. Ultima delle posizioni che dobbiamo in qualche modo trattare è quella che riguarda la posizione di Toto Francesco, rispetto alla quale anche qui non vi sono grossi problemi con riferimento all'identificazione. Si tratta di un'identificazione assolutamente pacifica, sia con riferimento a quello che era il contenuto e la risultanza delle comparazioni che erano state fatte, sia con riferimento a quello che è stato il contenuto delle dichiarazioni di testi che sono stati sentiti, come l'agente Catarci della Digos di Roma, che è venuto poi a riferire in ordine alla sua identificazione, rispetto al fatto che comunque poi lo stesso sia anche venuto di fronte a questo tribunale, abbia ammesso e si sia riconosciuto nelle fotografie, peraltro erano state anche a lui effettuate delle perquisizioni che avevano consentito di rinvenire in data 4 dicembre del 2002 sia la maglietta di colore nero che lo stesso aveva indossato, sia i pantaloni con i tasconi, sia il casco che indossava nel giorno delle manifestazioni del 20 luglio, sia lo zainetto che lo stesso aveva con sé in quell'occasione. Anche con riferimento a Toto, le immagini iniziano a ritrarlo quando dallo stadio Carlini si muove nell'ambito del corteo delle tute bianche, non l'ho fatto, ma credo che sia assolutamente evidente rispetto a questo tipo di situazione. Toto lo si riconosce, io ho fatto vedere i capi di abbigliamento così nudi e crudi, ma scusate, ecco, questa è una fotografia. Lo si vede comunque sempre in tutte le immagini con una mascherina addosso, con questi pantaloni, le scarpe rosse, la maglietta nera, lo zainetto ed il casco di colore argentato. Toto lo cominciamo ad individuare dopo appunto queste prime immagini fino alla 013 che riguardano il momento in cui lo stesso scende dallo stadio Carlini, intorno alle ore 15, quindi contestualmente a quello che è il momento della carica, in via Casaregis, qui in una situazione assolutamente tranquilla, e poi successivamente in via Ivrea, qui siamo intorno alle 15.07, mentre unitamente agli altri manifestanti partecipa allo spostamento dei cassonetti e delle barricate che vengono portate da Piazza Limonda verso l'incrocio con Corso Torino. Anche qui il Toto è pacificamente riconoscibile. Queste sono altre immagini che dimostrano, contestualizzano sostanzialmente l'attività che veniva vista imputabile al Toto nella foto 016, queste sono le 017 e seguenti, in cui il Toto viene visto trascinare un cassonetto dei rifiuti per effettuare la formazione delle barricate in via Tommaso Ivrea. Siamo, diciamo, nelle fasi contestuali a quando i manifestanti sospingeranno, recupereranno il controllo dell'incrocio dove erano prima posizionati i carabinieri a piedi. Ancora Toto viene poi individuato tra i manifestanti, già travisato, eccetera, intorno alle ore 15.13 in via Casaregis, e sono sostanzialmente le fasi concomitanti a quello che sarà l'intervento dei blindati all'interno della via stessa. Non ci sono poi immagini di foto di Toto ulteriori rispetto alla sua attività in via Casaregis, lo ritroviamo poi successivamente nel contesto dell'assalto al blindato, sono le fasi iniziali dello stesso, anche qui lo si può notare, si può collocare tra le 15.30 e le 15.32, proprio perché sono le fasi contestuali al lancio dell'estintore nei confronti del mezzo che era già stato bloccato dai carabinieri. Toto è questo soggetto che si posiziona nella parte anteriore. Qui le immagini successive sono sostanzialmente tutte analoghe, rappresentano il lancio di una pluralità di sassi da parte di Toto nei confronti del mezzo, ma più o meno nello stesso tipo di contesto. Vi è un primo lancio, che è questo, sono stati più o meno messi in sequenza nella 030, e qui è sempre lo stesso lancio. Poi vi sono dei lanci successivi, perché sono ripresi poi dallo stesso reperto, questa è la fotografia 038, è un secondo lancio nei confronti del mezzo, il Toto che riscappa ulteriormente, raccoglie un'ulteriore pietra, vi è un ulteriore lancio nelle foto 53-54, che poi è quello che viene immortalato in parte nella fotografia che era stata successivamente recuperata, e poi c'è nuovamente il recupero di un altro corpo contundente da parte di Toto, che nella foto 063 con il lancio successivo. Contestualmente a questo tipo di situazione si assiste poi allo spostamento di Toto in queste fasi che sono sostanzialmente concomitanti al recupero dell'equipaggio tra le 15.33 e 15.35 in via Tommaso Ivrea, che rappresentava uno degli altri fronti su cui si erano spostati i manifestanti, e dove Toto è intento a spaccare dei mattoni per recuperare evidentemente dei corpi di contundenti da utilizzare nell'assalto nei confronti dei mezzi dei carabinieri. Si badi che queste fasi sono delle fasi successive rispetto a quelle che abbiamo visto precedentemente, perché lo si vedrà poi dal filmato e si intravedono qua sullo sfondo i mezzi dei carabinieri che si stanno portando a recuperare il personale che precedentemente era stato intrappolato all'interno del blindato, mentre queste immagini precedenti sono delle immagini che ritraggono il comportamento di Toto in un momento in cui i carabinieri ancora si trovavano a bordo del mezzo e non erano ancora intervenuti in ausilio le altre forze dell'ordine. Questi sono tutti fotogrammi dal 83, 84 che ritraggono questa fase delle immagini. Ancora Toto, poi lo individuiamo nella fase successiva, 15.36 e 15.39, nella parte, diciamo, frontale rispetto al blindato, cioè tra il blindato che era oggetto dell'attività di danneggiamento definitivo da parte dei manifestanti e le forze dell'ordine che si trovavano schierate ancora in corso Torino. Queste sono il momento di formazione delle barricate con i cassonetti, che è anteriore rispetto a quello che sarà la costruzione delle barricate con le barriere di plexiglass. E Toto continua ad essere presente nello stesso tipo di situazione, 71, 72, 73, 74 sono lo stesso tipo di presenza. Ancora, nello stesso tipo di contesto e mentre si svolgeva questo tipo di attività, si riporta sostanzialmente questa immagine che è la 066, che mostra, in realtà noi qui per esempio nella 077 lo vediamo più da vicino, quindi più riconoscibile nella posizione in cui si colloca di fronte alle forze dell'ordine. Questa è la visione complessiva del contesto in cui vediamo, il Toto qui nella parte avanzata dei manifestanti andare verso le persone che si contrappongono alle forze dell'ordine. Questa invece è la situazione che c'era immediatamente alle spalle di Toto con riferimento all'aggressione al blindato. Ancora ritroviamo Toto praticamente a fianco al blindato nelle fasi più cruente del suo danneggiamento, il tentativo di ribaltamento, quindi siamo intorno alle 15.54 e 41. E ancora qui, questa è la foto 068, è lo stesso tipo di contesto dove il Toto è assolutamente riconoscibile per i vari indumenti che precedentemente sono stati evidenziati. Ancora la presenza del Toto viene poi registrata contemporaneamente a quello che è l'incendio del blindato. Qui si vede in alto quelli che sono già i fumi del blindato che sta bruciando, e proprio in quell'attività di contrapposizione, di posizionamento delle barriere di plexiglass. In questa immagine il Toto si intuisce solo semplicemente dagli spallacci, dalla maglietta nera e dagli spallacci dello zaino, ma evidentemente la sua posizione rispetto allo stesso tipo di contesto, che è esattamente identica rispetto alla stessa, viene poi ulteriormente comprovata e dimostrata dalla ulteriore fotografia, la 079, che dimostra come proprio in quel momento il Toto fosse impegnato in questa attività di fronteggiamento che, ripeto ancora, è sostanzialmente concomitante con l'incendio del blindato da parte degli altri manifestanti e tesa a fronteggiare ed impedire l'intervento delle forze dell'ordine con il posizionamento delle barriere di plexiglass e con lo spostamento, come in questo caso, dei cassonetti per i rifiuti. Forze dell'ordine che, come si era già detto prima, sono tutt'altro che in una situazione di carica, a differenza di quello che aveva detto d'avanzo Filippo, ma sono evidentemente attestate ben più indietro in una situazione di difesa su Corso Torino in direzione mare. Questa è un'ulteriore immagine sostanzialmente dello stesso tipo di contesto, sono lo stesso tipo di situazioni. Ancora, sono state recuperate con riferimento alla posizione di Toto una serie di fotografie che lo ritraggono tra soggetti, dovrebbe trattarsi tra le ore 17.30 e le ore 18, non come era stato originariamente ritenuto, vale a dire in origine si pensava che queste immagini che ritraevano Toto unitamente a tutta una quantità di persone travisate, cioè vestite di nero e con un abbigliamento evidentemente particolare dovesse essere ricondotto alla mattina del giorno 20, quindi con riferimento alle attività del blocco nero. Una miglior visione dei reperti e valutazione di tutti gli elementi forniti dal filmato deve invece indurre a ritenere che le stesse invece debbano collocarsi nel tardo pomeriggio del giorno 20 luglio, ma ciò non toglie che evidentemente, rispetto a quello che è il normale abbigliamento delle tute bianche, il Toto avesse a che fare con dei soggetti che evidentemente erano abbigliati in una maniera molto particolare e molto più riconducibile sotto questo profilo a soggetti eventualmente riconducibili al blocco nero che potessero essersi evidentemente in qualche modo infiltrati. C'è poco da dire con riferimento a quello che è il contenuto delle dichiarazioni del Toto. Io evidenzio soltanto, l'avevo fatto nel contesto della ricostruzione dei fatti, le dichiarazioni che lui aveva reso precedentemente sono state oggetto di contestazione, nel senso che lui dice: mi sono trovato pigiato senza poter respirare, qui fa riferimento alla carica dei carabinieri. Gli viene chiesto se c'erano stati dei lanci di oggetti nei confronti delle forze dell'ordine, dice sì, dice ora non posso dire, dice, dichiaro che non so dire quale sia stata la cronologia degli eventi, c'erano stati dei lanci degli oggetti, ma poi dice ma per quello che io posso saperne potrebbero tranquillamente essere state al contrario le forze dell'ordine avanzare, per cui non posso precisare cosa sia avvenuto prima e cosa sia avvenuto dopo.